non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Ma la vita cadisse la trama e corazón de tu porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti.
Domenica 21 aprile, dalle 10 alle 12, presidio solidale a Ponte Galeria. Dalla rivolta contro le deportazioni del 18 febbraio scorso, il CIE di Ponte Galeria risulta per gran parte distrutto. Nei 360 posti previsti, ora rimangono 66 uomini e 44 donne.
Vogliamo tutte libere e tutti liberi. Domenica 21 aprile, dalle 10 alle 12, presidio solidale a Ponte Galeria. I CIE non si possono riformare, i CIE non si possono normalizzare. Dentro come fuori, inceppiamo la macchina delle espulsioni.
Domenica 21 aprile, dalle 9, appuntamento alla stazione Ostiense per andare insieme fino alla fermata Fiera di Roma. Dalle 10, microfono aperto e solidarietà. Chiudiamo tutti i CIE.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Abbiamo aperto la trasmissione con uno spot che ricorda una iniziativa che ci sarà domenica sotto il CIE di Ponte Galeria, e proprio di questo inizieremo a parlare questa trasmissione. Intanto buongiorno a tutti e tutte, buona libertà ovviamente a chi ne è privato o privata. Oggi è mercoledì 17 di aprile, appunto ormai piena primavera, e questa è la contrattrasmissione di Radio Onda Rossa. Dunque, dicevamo, domenica, come avete sentito dallo spot, domenica mattina, quindi le prime ore della mattina, per cui arrivate presto, l'appuntamento è alle 9 alla stazione Ostiense. In realtà quel trenino, se qualcuno sta più vicino a Tuscolana, lo può prendere a Tuscolana, parte 5 minuti prima, poi a Ostiense. Comunque, per arrivare tutti insieme è bene anche fare il viaggio in treno tutti insieme, arrivare a Ponte Galeria, la cui fermata non è Ponte Galeria ma è la Fiera di Roma. Ricordate bene, se partite soli, la fermata del trenino è Fiera di Roma. Dunque, i CIE, allora cominciamo a parlare dei CIE facendo anche una breve storia di questo di Ponte Galeria in particolare, verificando che sempre più, e anche i motivi del perché questo sit-in, appunto perché si è avuto in mente di fare questo sit-in domenica, anche perché il CIE, come avevamo detto fin dalla sua purtroppo tristi formazioni, è sempre più il prolungamento del carcere, perché appunto sì, c'è questo continuo via vai tra il carcere e il CIEDIMO di i cosiddetti immigrati clandestini. Bene, intanto salutiamo Giulia che è qui con noi. Ciao Giulia.
Ciao, un saluto a tutte e tutti.
Se riconoscete la voce, fino a qualche tempo fa c'è stata per molti anni una trasmissione proprio sui CIE, sul programma dei CIE, che Giulia appunto teneva. Allora, il CIE di Ponte Galeria ha delle, ovviamente è triste e drammatico come tutti i CIE, però ha delle particolarità. Quali sono, secondo te?
Ok, sicuramente si tratta del CIE, ovvero Centro di Identificazione ed Espulsione per Migranti senza documenti per un soggiorno regolare in Europa. Si tratta di quello più grande di tutta Italia. E ha la particolarità sicuramente di avere una capienza totale di 360 posti per persone internate, che ai giorni d'oggi in realtà risultano diminuiti di circa 2/3. Oggi infatti sono rinchiusi 66 uomini e 44 donne dentro il lager di Ponte Galeria, perché durante una rivolta che c'è stata il 18 febbraio per fermare una deportazione forzata verso la Nigeria è stato polverizzato il CIE per i 2/3 dalle fiamme della rivolta, e perciò si tratta di una capacità notevolmente diminuita. Tra le particolarità del CIE di Ponte Galeria c'è questa gestione che da circa 3 anni è passata dalla Croce Rossa Italiana, che ha sempre gestito, diciamo, per circa 10 anni quello che è il campo di internamento, è passata alla cooperativa Auxilium, ovvero una cooperativa che è il vero e proprio volto umano che si voleva dare a quelli che sono luoghi di internamento brutale. E questa cooperativa, diciamo, che viene dipinta anche dal garante dei detenuti e da alcuni politici come l'unica che è stata in grado di non scadere come nel peggio, come ha fatto la Croce Rossa per circa 10 anni, che conta ben 3 persone morte dentro quelle gabbie e decine e decine di pestaggi, deportazioni e violenze. Il caso appunto della cooperativa Auxilium, nonostante il volto umano che si voleva consegnare al CIE di Ponte Galeria, non è assolutamente avvenuto. Infatti questa cooperativa può calcolare forse la più grande evasione di massa che è avvenuta nella storia dei campi di internamento per migranti. Si è trattata di un'evasione che ha riguardato 110 persone che sono riuscite, costruendo una vera e propria resistenza alle cariche della polizia tramite Sassaiola, a coprire un'evasione di 110 persone. Evasione che ovviamente è dovuta al fatto della detenzione in sé. Non si tratta delle condizioni di detenzione o della pulizia o dei servizi igienici, si tratta proprio della natura di quelle gabbie a spingere le persone ad evadere.
Già, perché come sapete, insomma, se avete seguito tutta la fase, la battaglia politica purtroppo persa quando si doveva aprire il CIE, in realtà nel CIE ci vanno persone che non hanno fatto alcunché, cioè per quello che sono, non per quello che hanno fatto, non perché chi va in carcere sia giustificato, però comunque questi sono, diciamo, meno giustificati di chi va in carcere perché non hanno fatto nulla. In realtà il CIE è un ibrido tra un carcere e un luogo di attesa, in attesa appunto dell'espulsione. E il problema è perché c'è una legge Carogna che dice che appunto che le persone cosiddette immigrate clandestinamente devono essere rimpatriate. E però per rimpatriare ci stanno un sacco di impicci burocratici e anche un costo, cioè un costo notevole, perché per aereo in genere fanno questi rimpatri, cosiddetti rimpatri, e allora il tempo di attesa per l'espulsione ha giustificato, tra virgolette, con una forzatura, secondo alcuni giuristi, una forzatura tremenda anche della stessa Costituzione, perché tutte le Costituzioni, diciamo, dei paesi cosiddetti democratici non prevedono la detenzione per persone che non hanno compiuto un reato, e quindi è un po' un'anomalia. Comunque hanno fatto questa forzata dicendo: in attesa dell'espulsione ti parcheggiamo lì. In realtà però, se una persona è parcheggiata in attesa di qualcosa, deve essere totalmente libera, quindi può dovrebbe potersi muovere liberamente, perché altrimenti deve essere detenuta con una denuncia particolare, con un'imputazione, come si fa. Quindi questa, stanno un po' in questo limbo, diciamo, della legge italiana, in questo fuori gioco, fuori campo della legge, però continua a esistere. Ormai poi, come sapete, la pratica ha fatto digerire alla popolazione europea, non perché non ci siano in altri paesi europei, però il grosso dell'immigrazione in questa fase arriva in Europa. È anche un po' in Nord America, soprattutto con quella messicana, ma lì è un po' un altro discorso, è molto più violento, lì gli sparano proprio ai messicani.
Sì, anche con la legge Arizona che hanno fatto ultimamente.
Infatti ci stanno i fili spinati con la corrente elettrica, cioè lì siamo a livello di nazismo comunque, e poi si lamentano per le bombe se coltivano i nazisti, poi vabbè, a parte questo. Però il problema, ecco, e quindi comunque è stato digerito purtroppo dalla democratica popolazione europea questa cosa, che è anomala anche rispetto alle leggi, diciamo, cosiddetto stato di diritto, però comunque esistono. Ora però in più c'hanno un problema, perché appunto non si sa quali sono i diritti e i doveri di queste persone dentro, e questo crea un lasso, un margine di discrezionalità da parte dei gestori. Infatti la differenza è notata, Giulia, tra la Croce Rossa e la gestione di queste, che fa sempre schifo, però era molto più schifosa quella della, con rischio che torni a gestire la Croce Rossa.
Sì, perché in questo momento, oltre ad aver, diciamo, allungato i tempi di detenzione e di trattenimento nel CIO a 18 mesi, e nonostante appunto il Viminale abbia fatto grandi proclami di volerli diminuire ritornando a 12 mesi, nonostante il fatto che si tratta di tempi di trattenimento che quasi mai vengono raggiunti, sono, diciamo, il picco è di circa 9 mesi prima di avere una di subire una deportazione forzata. Diciamo che oltre a aver introdotto questo prolungamento dei tempi di detenzione, c'è anche questa splendida trovata, ovvero delle gare d'appalto al ribasso. Ovvero, prima i CIE rappresentavano un bottino davvero consistente, si arrivava addirittura ad un picco di 75 euro pro capite pro die, quindi per ogni persona internata ogni giorno, che l'ente gestore riceveva dal governo, dallo Stato, per gestire i centri, i campi di internamento. Allora, con questo sistema delle gare a ribasso che partono da 30 euro e l'ente gestore, sempre 30 euro al giorno a persona internata, e l'ente gestore che vince la gara d'appalto è quello che fa un'offerta più bassa, con appunto garantendo i servizi di pulizie e servizi,
i pasti, tutto quanto,
igienici e pasti, e il pagamento del personale. Questo sistema qui, diciamo che ha avuto un vero e proprio collasso, ovvero abbiamo visto in questi ultimi 3 anni cooperative davvero dimostrare l'ingovernabilità di questi campi, perché appunto non potendo pagare il personale erano costretti a ridurlo, così riducendo anche il sistema di controllo e sorveglianza, e questi centri diventavano veri e propri colabrodi, ovvero la gente ha fatto fughe davvero che potremmo anche prenderci ore per raccontare insieme a loro. E ovviamente in tutto questo ne va a rimettere anche sicuramente il tipo di internamento, la qualità di internamento, ovvero le persone si ritrovano in condizioni che calpestano qualsiasi tipo di dignità umana. E tant'è che nello scorso mese si è arrivati alla chiusura del CIE di Bologna, gestito dalla cooperativa Oasi, la stessa cooperativa che gestisce il CIE di Modena e anche quello di Trapani, che forse vi sarete accorti che ci sono tantissimi tra i lavoratori e le lavoratrici di questa cooperativa, che hanno portato avanti diversi scioperi, spesso interrompendo anche il servizio dentro questi centri e addirittura arrivando ad occuparli. Però al di là di parlare della lotta di lavoratori che poi scelgono di essere veri e propri carcerieri nel quotidiano, si arriva appunto alla chiusura del CIE di Bologna perché calpestava qualsiasi tipo di dignità umana. Tutto questo appunto è uno specchio di quello che può accadere domani a Ponte Galeria e che accade oggi in tanti altri centri. Sicuramente un qualcosa di indicativo rispetto alle condizioni di detenzione alle quali sono costrette migranti che vorrebbero vivere in Europa ma che vengono respinti, indicativo anche una sentenza che c'è stata quest'anno dal Tribunale di Crotone, la quale ha parlato di legittima difesa per i ribelli del CIE di Crotone, in quanto il tipo di detenzione calpestava la dignità umana, e quindi piuttosto che affibbiargli il reato di devastazione per la rivolta dentro il CIE, si è parlato di legittima difesa.
Certo. Eh sì, perché appunto, a differenza del carcere, dove tu comunque sei recluso e comunque stai anche legalmente in mano del secondino, della guardia, e lì no, lì sei formalmente una persona libera, per cui se sei aggredito...
Si parla infatti di ospiti.
Di ospiti, esatto. Se una persona libera, un ospite, è aggredito da un altro, è chiaro che ha tutto il diritto di difendersi, e fa parte del... E quindi è chiaro che il giudice non ha potuto dare il reato appunto di devastazione o altre cose così. Questo è un problema. Ora, da un punto di vista anche puramente come dire, proprio pragmatico, no? Di riflettere sulla realtà, ormai l'esperimento dei CIE è lunghissimo, è oltre un decennio, è stato tutto il territorio italiano, cioè, è chiaro che una persone anche sensate, al di là che siano compagni rivoluzionari, ma sensate, cioè, che ragionano, è ovvio che oggi possiamo dire tranquillamente, lo può dire qualunque persona di buon cervello, che è fallito l'esperimento. Uno, non ha fermato chiaramente i flussi, non li ha regolamentati in qualche modo, non ha funzionato il sistema del rimpatrio perché è lento, farraginoso, costoso.
Si parla di un 28% di deportazioni per il 2012, cioè, quindi sono costosissime.
Il 78%, quindi la gran parte non funziona. In più si è creato un focolaio di tensione, sicuramente in ogni dove sta, leggiamo, ormai si legge sui giornali, per molti anni è stata coperta questa dinamica, adesso si legge rivolte di qua, rivolte di là, ferite, quindi è un focolaio ridicolo di tensione, anche costoso, perché tra trasferimenti è costoso per te, quindi è veramente una cosa stupida che oggi, se ci fossero, ci rendiamo conto che non c'è, ma se ci fosse anche una gestione intelligente dei flussi migratori, potrebbero essere aboliti questi e casomai individuate delle situazioni di situazioni di lavoro particolare, cioè si potrebbe fare con gli stessi fondi un altro tipo di affrontamento del problema di migratori.
Diciamo che appunto, così come le deportazioni, anche la questione dei flussi migratori dipende dagli accordi bilaterali che l'Italia intraprende con i paesi dall'altra parte del Mediterraneo. Infatti diciamo che ci sono paesi come la Nigeria dove le deportazioni avvengono anche piuttosto frequentemente, in maniera coordinata addirittura con altri paesi europei, proprio perché esistono questi dannati accordi bilaterali che poi non sono altro che l'aprire una prospettiva di sfruttamento nei paesi stessi di origine di queste persone, perché così come viene appunto dato una percentuale di flussi migratori a appunto la Tunisia, la Nigeria, il Marocco, in cambio questi paesi stabiliscono dei patti con delle imprese italiane che possono andare a sfruttare in loco a basso costo, con appunto tutto un altro meccanismo. Tu poco fa appunto parlavi delle denunce che ormai anche i media continuano a fare in maniera piuttosto frequente, e diciamo che questo è stato tutto un lavoro che nel passato spettava a noi, no? Esatto. Parlavi prima della trasmissione che era ospitata dai microfoni di Onda Rossa, tutto appunto una trasmissione che era nata con la voglia di comunicare all'interno le lotte,
far conoscere
le lotte che venivano portate avanti in città, ma allo stesso tempo appunto stringendo anche una complicità con le persone internate, ma allo stesso tempo anche fare da denuncia rispetto a quello che avveniva dentro queste gabbie. Adesso diciamo che dopo anni di silenzio sono i media a parlarci attraverso dossier, denunce che addirittura riportano in maniera integrale quelle che sono le parole, le voci delle persone internate. Ovviamente si tratta di denunce che si fermano lì, ovviamente non c'è una profonda messa in discussione e neanche una...
Come delle morti in carcere, adesso se ne parla, per decenni non se ne è parlato e abbiamo fatto noi la controinfa, adesso ne parlano, però non è che cambi nulla, la gente si indigna, fino a mezzogiorno, poi quando mi mette a tavola gli passa l'indignazione, pare che sia così, dalla lettura del giornale fino all'ora di pranzo, diciamo, dura l'indignazione e siamo tutti tranquilli e non è che si affronta in quello stesso modo.
Si tratta poi di un livello di denuncia che oggi fanno proprio le persone, i politici che hanno che l'hanno inventato il sistema dei CIE, che prima si chiamavano CPT e ora è proprio quella parte politica che gestisce l'informazione in questa direzione a livello di denuncia. E diciamo che a parte appunto giornalisti che l'hanno sempre fatto in maniera trasparente, col cuore, avendo a cuore proprio la dignità umana, quello che sta uscendo sempre più di frequente è una proposta affinché vengano ridotti i tempi di detenzione e allo stesso tempo appunto la proposta che viene fatta è di riformarli, ovvero di cercare di tirare su un regolamento interno che possa essere valido per tutti i CIE, quindi cercando di normalizzare quello che adesso invece è nelle mani di ogni singolo ente gestore. E diciamo che come proposta, cioè date il livello di denunce rispetto alle brutalità che avvengono lì dentro, immaginare una normalizzazione sembra la proposta più aberrante, eppure avviene.
Ecco, e soprattutto sta avvenendo questa stesura, e probabilmente l'hanno già stesa al Ministero, poi per fortuna c'è questa vacanza di governo, il Parlamento che non si sa che se funziona aperto o non funziona, un po' di casino, e però appunto il Ministero sta lavorando e probabilmente già steso questa bozza di regolamento. Ora, il problema è che tutto questo è avvenuto nel silenzio totale, cioè non c'è stato un giornale che ne ha parlato, non c'è stato un dibattito cosiddetto pubblico e i giornali hanno taciuto sta cosa. Se questa cosa, quando andrà in aula, probabilmente quando ci sarà il governo lo fa proprio e lo manda in aula, che ne ha approvato in un quarto d'ora, quindi è azzerato completamente, mentre invece un tema di questo tipo sarebbe stato utile un dibattito anche in tutta la società, anche i settori, per capire che dicono, per esempio i settori che non sono vicinissimi a noi, che però sono cosiddetti democratici, allora per capire se loro ritengono, dopo, uno, se è giusto che una persona semplicemente per camminare per il mondo, no? Un vagabondo per il mondo, per usare il linguaggio di Jack London, debba essere criminalizzato, e secondo, se a distanza di oltre 10 anni possiamo ritenere questo esperimento fallito semplicemente, quindi trova un'altra strada. Ecco, questa cosa sarebbe stato bene investire in un dibattito tutta la gente, no? Per la popolazione, per capire se veramente bisogna ancora tenere questa porcheria, che è veramente una vergogna nelle vergogne. È quello che si vuol fare adesso, riaprendo la denuncia anche con la presenza fisica sotto il CIE di Ponte Galeria, è proprio di provare a lanciare un dibattito che è carente sicuramente.
Diciamo che tempo fa fu attivata una campagna in città che, diciamo, è stata anche ad effetto accolta dalla società civile, ovvero la campagna Nella tua città c'è un lager. Allora, secondo me oggi è sotto gli occhi di tutti, appunto perché i media ne parlano, ci sono politici che continuano a fare denunce rispetto all'esistenza dei CIE, addirittura la campagna di giornalisti Lasciateci Entrare ha cambiato ed è diventata Mai Più CIE, quindi
certo. Sono entrati,
era più il tentativo, non è più nel tentativo di entrare e documentare quelle che sono le brutalità, ovvero una volta documentate chiudiamo questi CIE, ormai è davanti agli occhi di tutti. Secondo me è utile un attimo capire perché anni fa chiamavamo lager quello che chiamiamo tutt'oggi il CIE di Ponte Galeria, perché il sistema appunto della macchina delle espulsioni è legato al contratto di lavoro, cioè la possibilità di restare qui è solo avendo un contratto in regola, certo. E nella condizione di, appunto, se visto nel complesso di questo sistema di sfruttamento, possiamo chiamarlo benissimo lager, perché è un campo di internamento etnico e in più è legato alla questione del lavoro, che se mancava appunto il riferimento ai campi di concentramento nazisti, certo, è piuttosto evidente.
Che tra l'altro sono nati per il lavoro, quelli erano campi di lavoro inizialmente. E sono durati anche come campi di lavoro, infatti.
E quindi piuttosto che adesso agire sul livello di denuncia, ovviamente a noi spetta parlarne e continuarne a parlare e mantenere l'attenzione alta, però è, diciamo, nell'idea di, del presidio di domenica, quello di andare davanti le mura e parlare con le persone che sono lì dentro, farci conoscere, non farli sentire soli, perché essenzialmente in quella brutalità che rappresenta il CIE potresti pensare che non esistono complici al di fuori di quelle gabbie.
Anche perché, a differenza del carcere, il ricambio è molto più rapido nel CIE, quindi negli ultimi presidi che pure abbiamo fatto probabilmente non c'è nessuno di quelli degli ultimi presidi, perché nel frattempo sono cambiati, è ovvio, mentre in un carcere trovi sempre un nucleo che casomai sono quelli purtroppo di lunga, come si dice, di lungo corso, di lunga carcerazione, e trasmettono. Il CIE è molto ricambio continuo e frequente. Il problema è proprio questo, quindi diciamo si può lanciare un po' una sorta di attenzione per dire: guardate che dovremo cominciare a mettere in discussione proprio l'esistenza, non tanto adesso a dire se bisogna cambiare, casomai mettere, come chiedono i garanti, chiedono di poter entrare là dentro e pare che siano anche disponibili il ministero in qualche modo, no? Per mettere come in carcere il garante dei detenuti, fare una sorta di garante come si chiama, dell'immigrato, e farlo entrare, o altre situazioni. Ecco, questo probabilmente si potrà avere, però per come poi è stata l'esperienza dei CIE in Italia in questo decennio, è chiaro che crediamo che non ci sia nulla lì da riformare, perché è proprio un bubone, un cancro che non produce altro che metastasi, insomma, no? Che disastri.
Diciamo che tra l'altro, oltre appunto a tutto quello che si può dire di denuncia rispetto alla violenza dell'esistenza stessa di questi campi, che spesso dai giornali si tende anche a vittimizzare tutti i soggetti lì rinchiusi, a noi ovviamente risulta molto evidente che se dei passi concreti nella direzione del distruggere il sistema della macchina delle espulsioni sono stati fatti, sono stati agiti direttamente dalle persone internate, ovvero c'è una lunghissima cronologia, difficilissima anche da insomma ricomporre, di fughe, di rivolte, di atti anche individuali di resistenza alle deportazioni e anche di rifiuto della detenzione, scioperi della fame di massa, spesso in maniera coordinata fra persone internate in CIE di diverse città d'Italia. Diciamo che il passaggio concreto, se diciamo che spesso gli inquirenti e coloro che vogliono reprimere questo tipo di rivolte parlano di una regia esterna che è in grado di appunto manipolare elementi.
C'è sempre una regia in tutte le cose. Appunto, un film.
Hanno spesso provato a incarcerare compagni e compagni dicendo che erano loro che manipolavano i migranti che poi si ribellavano al sistema dei CIE. Risulta sempre più evidente il fatto che è inaccettabile come tipo di reclusione. Dopo anni magari di sfruttamento a lavorare in Italia in condizioni di ricattabilità enorme, come appunto oggi accade nei nostri confronti e ancor di più nei confronti di chi per restare qua deve per forza avere un contratto di lavoro. Ovviamente.
Che tra l'altro contratto di lavoro che, al di là del fatto appunto il legame col lavoro dei campi di concentramento nazisti, c'è proprio una difficoltà oggettiva. Oggi anche persone che conosciamo, italiane di settima generazione, lavorano ma non hanno un contratto, lo dice anche l'Istat, il lavoro al nero è diffuso, quindi è difficile anche, perché poi tutta gente che lavora, questa non è che non lavora, però è difficile che ha un contratto di lavoro, perché oggi è difficile per tutti avere un contratto di lavoro, nel senso che sì, il lavoro al nero è diffuso, a maggior ragione persone che hanno appunto un'instabilità anche di permanenza, quindi è un legame veramente ridicolo. Questo in realtà serve soltanto per gestire, secondo la logica capitalistica, il regime dei flussi, cioè loro dicono: noi vogliamo immigrati perché li vogliono, non è che non li vogliono,
certo.
Perché tutti i lavori di cosiddetta di bassa manovalanza,
razzisti.
Esatto, non sono razzisti, quando quelli che gli servono li vogliono, i flussi l'hanno cominciato a chiedere loro per sopperire appunto a certi lavori che qui la forza lavoro italiana comunque difficilmente faceva, e anche perché costava di meno la forza lavoro. E però appunto vogliono che siano solo quelli che mi servono, il resto senza considerare che lì non è una forza lavoro che cammina, ma sono degli esseri umani in carne e ossa, con tutti i loro problemi affettivi, familiari, eccetera, che spesso si muovono per avere un altro progetto di vita, per avere anche una dinamica, così, una scelta, come 15 milioni di italiani si sono spostati dall'altra parte dell'Atlantico nell'ultimo secolo, e mi pare che evidentemente c'è anche un'esigenza, perché gli esseri umani non sono come i broccoletti che hanno le radici, ma sono persone libere che si muovono da una parte all'altra. Quindi il problema è questo, che è una cosa che stride anche con i principi che abbiamo della libera mobilità delle persone. Cioè, il problema del flusso migratorio, un mondo, diciamo, come l'Unione Europea, che tra l'altro è un insieme di stati anche abbastanza importanti, potrebbe affrontare il problema dell'immigrazione in tutt'altra maniera. Questa è anche perché ormai i dati dell'ISTAT dicono che questi producono un sacco di ricchezza e hanno portato un sacco di ricchezza, perché pagano le tasse, quindi voglio dire, è ricchezza che produce, parte del PIL è dovuta a loro, alla loro forza lavoro, e quindi è veramente del tutto assurdo. Ora, si potrebbe, chiaro che adesso più che una campagna, si potrebbe iniziare, diciamo dal punto di vista oggettivo, ci sarebbero le possibilità di affrontare una battaglia per andare alla chiusura dei CIE, perché la chiusura dei CIE. È chiaro che poi l'aspetto soggettivo è un po' più carente, nel senso che non c'è ancora adesso una struttura di movimento in grado di iniziare un percorso lungo, però si può iniziare la discussione e una serie di iniziative che possano mettere in piedi un percorso di questo tipo, insomma.
No, questo sicuramente, però quello che è sicuramente un passaggio necessario è quello innanzitutto di andare lì, non solo per testimonianza e denuncia, perché diciamo che per noi è sicuramente anche un'occasione di tornare a parlare di un posto che vogliamo vedere immediatamente chiuso, ma innanzitutto stringere quelle relazioni con le persone internate, perché è evidente il fatto che gli unici risultati in questa lotta sono stati appunto presi dalle persone stesse internate. Fuori, diciamo che a parte nel caso del CIE di Lecce, dove i compagni e le compagne che tuttora si trovano sotto processo per la chiusura del CIE, diciamo che il livello di denuncia e quello di azione diretta nella lotta è risultato piuttosto ottimo, ovvero il CIE veniva gestito da un soggetto tra i più pessimi, con intrecci di qualsiasi tipo di impicci e mazzette, perciò il livello di denuncia ha funzionato molto bene in città, tale da poter permettere appunto una chiusura reale e determinata di quello che era il campo di internamento lì. E, diciamo che nel discorso che riguarda la macchina delle espulsioni, qualcosa di cui non parliamo mai perché è ancora di più invisibile, è sicuramente tutto il ruolo che gioca la Frontex, ovvero l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere Esterne della Fortezza Europa, la quale ha delle operazioni tuttora in atto sia nel Mediterraneo, e diciamo che la più brutale risulta per adesso quella che riguarda i confini della Grecia e Turchia, dove appunto c'è una militarizzazione totale di tutto quel confine, dove premono tantissime persone che arrivano da Libano, Siria, Afghanistan, insomma tutti i luoghi dove portiamo noi il peso della miseria, e persone che scelgono appunto di viaggiare e andare altrove a vivere. E questa agenzia diciamo che ha un potere assoluto, ovvero non dipende dai governi centrali dei diversi paesi, si può permettere di fare ogni tanto qualche relazione rispetto a come va o non va l'operazione in corso, e in realtà usa l'Europa essenzialmente come cassa, ovvero ogni tanto tra i rapporti ci sono delle richieste di maggior denaro e diciamo che in quanto a sistemi di sorveglianza è un vero e proprio laboratorio, e poi si tratta di sperimentazioni che ritroveremo sempre più vicine nella nostra vita quotidiana, e quindi sono veri e propri sistemi di guerra, perché è una guerra quella che viene dichiarata dall'alto al basso nei confronti degli sfruttati e delle sfruttate, E quindi attraverso questa tecnologia di guerra si arriva a un controllo dei territori davvero totalizzante.
Certo. Dunque, allora vabbè, diciamo l'appuntamento, allora ribadiamo l'appuntamento di domani e tra l'altro
domenica.
E tra l'altro facciamo un appello, visto che ci ascoltano anche persone, diciamo, non italiane, che può darsi che abbiano amici, anche conoscenti, paesani, eccetera, lì dentro. Poiché si monteremo una amplificazione in grado di scavalcare le mura e quindi essere ascoltata dentro, se qualcuno viene può salutare un amico, un parente, una persona conosciuta là dentro, è possibile utilizzare anche un po' di spazio in questa chiacchierata, in questa comunicazione che faremo anche dal punto di vista dei saluti, no? Quindi venite lì, l'appuntamento diciamo alle 9 alla stazione Ostiense, stazione ferroviaria, non la metro. E da lì si parte e si scende alla Fiera di Roma.
Diciamo che appunto ogni tipo di contributo è benvenuto, certo. Di portare striscioni, perché se appesi su un ponte, perché il CIE è totalmente interrato, non si vede dal livello della strada, certo. Tant'è che l'unica occasione per guardarci negli occhi con le persone lì rinchiuse è quando salgono sui tetti e scelgono quantomeno di ribellarsi a quello che è l'internamento dentro le gabbie. E appunto, se chiunque voglia portare striscioni, contributi e fare interventi, ci sarà un microfono aperto. Quello che appunto è buono ricordare, anche se l'abbiamo detto in apertura, è che la cooperativa Auxilium ha finito il mandato. Si tende, vogliono sicuramente tendere a una normalizzazione di quello che è questo CIE. Bisognerà vedere nelle mani di chi passerà, ma si tratta appunto di un business scomodo, come abbiamo raccontato, quindi piuttosto che aspettare che venga normalizzato e tutto magari venga restituito magari nelle mani della Croce Rossa, che potrebbe essere l'unico organismo in grado di gestirlo in maniera congiunta anche con le forze, le armi e l'esercito, perché è un gruppo, è un'organizzazione militare la Croce Rossa, e piuttosto che aspettare e vedere quello che succede, proviamo appunto a muoverci.
Ok Giulia, allora l'appuntamento abbiamo
l'hai ricordato, io volevo solamente salutare due persone,
pure
uno
tre.
È Hisham, perché è un compagno di lotta che è da fin troppo tempo rinchiuso nel circuito CIE carcere CIE e sicuramente ci sta ascoltando. L'altro invece è il nostro caro compagno Lander, che appunto nella giornata del prigioniero politico, esatto, ha avuto la notizia che la Cassazione ha respinto la richiesta della difesa e quindi
verrà estradato.
Vorrebbero estradarlo.
Dovrebbero, poi bisogna vedere. Potrebbe ancora, teoricamente, manca l'esecutivo, che il governo deve dare il via, perché questo è un fatto non giudiziario ma politico. Però vabbè, vediamo insomma. Però. Comunque sì, un abbraccio a questi compagni e libertà. allora, di nuovo in diretta, sono le 15.40, questa è sempre la conta. Dunque, domenica scorsa, appunto, diciamo da un carcere all'altro, comunque da un luogo di reclusione all'altro, c'è stato un sit-in sotto il carcere minorile di Casal del Marmo, anche lì musica, insomma, cioè, per portare un saluto a quei ragazzi che stanno al di là delle mura. Allora, e a proposito di questo, quindi conviene dire due parole sul sistema della detenzione minorile. In questo periodo, qualche giorno prima si era svolto, ma per un caso, un premio letterario per intitolato Racconti dal carcere, e in occasione della presentazione, la premiazione, credo, insomma, di questo evento, il direttore generale del Dipartimento della Giustizia Minorile, che è la signora Pesarin Segrenella, ha dato un po' i dati del il quadro della cosiddetta giustizia minorile, e il quadro è estremamente preoccupante perché sono in aumento massicciamente i minori che vengono, come dire, entrano nel sistema penale. E ogni anno oltre 40.000 vengono denunciati minori. E una parte di questi, dal 15 al 20%, non sono imputabili, non ancora imputabili, perché hanno meno di 14 anni, quindi l'età scende rapidamente. Per fortuna in Italia c'è ancora questo limite di 14 anni, diciamo per fortuna, perché anche se è un limite troppo basso, bisognerebbe riportarlo a 16 come una volta, comunque è il meno male stava, perché in Europa invece, in grossi paesi d'Europa, Gran Bretagna, Francia eccetera, il livello si è molto abbassato. A 13 anni sei già imputabile, già puoi andare sotto il controllo penale, ed è che è una cosa pesantissima. In Italia, nonostante questo grosso incremento, ancora le presenze proprio negli IPM, gli istituti per minori, carceri minorili, come quello di Casal del Marmo, il Ferrante a Porti di Torino e così via, sono ancora relativamente ridotti, perché ancora il sistema, diciamo, penale e minorile prevede una serie di misure alternative che vanno privilegiate, quindi la casa d'accoglienza o anche gli arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Si cerca di diciamo, favorire le misure alternative fino al prima del carcere vero e proprio, l'istituto per minori. Questa cosa però sta crescendo, la presenza negli istituti per minori, e appunto sono quasi 30.000 i minori all'interno di questo ciclo, che appunto che non è solo carcere, che comunque in qualche modo sotto un controllo, e sono tanti. Sono tanti, tra l'altro c'è il rischio, perché c'è una pressione in tal senso, ci sono state già nelle scorse legislature delle proposte di legge per ridurre ulteriormente l'età della punibilità, portarla di sotto dei 14 anni, appunto come purtroppo è avvenuto soprattutto nel mondo anglosassone, e vi è sceso di molto, ma anche in altri paesi, e questo sarebbe un grave disastro. Considerando che un ragazzo o una ragazza a qualunque età inizia appunto ad andare tra le maglie del circuito penale, è chiaro che ha la vita segnata, quindi è tutto al contrario di quello che vorrebbe essere cosiddetto recupero, e dare le possibilità al giovane di scegliere una sua strada. È chiaro che il sistema penale minorile invece è il contrario, cioè traccia, impone la strada, segna queste persone per il resto della loro vita. A fianco a questo ci stanno una serie di tensioni, e di questa notizia appunto dell'aumento, e tra l'altro l'aumento che diceva la Pesarin riguarda soprattutto i ragazzi italiani, mentre nel decennio precedente c'è stato un grosso afflusso soprattutto negli istituti per minori, nel carcere, di ragazzi immigrati, insomma, o appena immigrati o di prima generazione, cioè figli di immigrati che frequentavano il carcere, anche perché questi non potevano avere spesso gli arresti, diciamo, le misure alternative, perché o non avevano il domicilio, non avevano famiglia, eccetera. C'è pure un grosso fenomeno dell'immigrazione dei minori non accompagnati, cioè ragazzini che migrano da soli insieme a gruppi di amici o altre persone, ma non accompagnati, diciamo, dai genitori o dalla famiglia. Questo avviene perché situazioni particolarmente disastrate o dal punto di vista perché ci sono carestie, fame, eccetera, diciamo economico, o dal punto di vista perché ci sono guerre civili, eccetera. Spesso le famiglie, non potendo affrontare una famiglia intera, non potendo affrontare per vari motivi un'immigrazione in blocco, per salvare quei ragazzi, oppure per fare in modo che abbiano un'altra prospettiva di vita invece che le guerre civili, che ormai sono eterne, perché iniziate, non pensiamo alla Somalia, la stessa Iraq, l'Afghanistan, ormai vi sono guerre che iniziano e non finiscono più, a differenza dell'Ottocento, del Novecento, dove le guerre sono state devastanti e massacranti, però avevano un inizio e una fine. Adesso questo nuovo secolo ci regala guerre che iniziano e non finiscono più, e che diventano permanenti, cioè uno stato di guerra permanente, in cui non si, per esempio in Iraq nessuno dice più che c'è una guerra, ma c'è una guerra. Se guardiamo il livello di attentati, di morti, di esplosioni, di cose che succedono, di scontri, eccetera, eccetera, è chiaro che i livelli sono da guerra civile, però non se ne parla più. In Afghanistan lo stesso, in Somalia, in tanti paesi africani, sono queste guerre ormai diventate connaturate alla natura di questi stati, e quindi vabbè, in quelle situazioni è chiaro che l'immigrazione minorile può essere a volte un tentativo disperato di una famiglia di mettere in salvo almeno i giovani. Quindi c'è questa anche figura nuova dell'immigrazione minorile, di minori non accompagnati, che è un problema, perché appunto li mettono nell'IPM, in quanto non c'è una legislazione adatta a trovare misure alternative per queste persone, per questi ragazzi, e quindi è tutto un disastro. Però a fianco a questo problema, che appunto è stato sostanzialmente il decennio passato, l'aumento dei minori non italiani, immigrati quindi nelle carceri, adesso si sta invertendo la tendenza, sta diminuendo quella dei minori non italiani e aumenta quella dei minori italiani. Questo per una serie di motivi, perché l'uso, cioè come dire, la diffusione di attività extralegali dovuta alla crisi, la devastazione, considerate che ci sono intere aree di questo paese, l'Italia, delle aree che sono state devastate completamente dal punto di vista economico, grazie alle scelte devastanti appunto e anche un po' criminali degli ultimi governi e anche degli imprenditori, comunque entrambi responsabili, governi e imprenditori, delle banchieri anche, insomma tutta la genia, e che hanno devastato intere zone, per cui intere zone sono ridotte alla fame, e quindi l'attività extralegale in qualche caso rimane l'unica possibilità di reperire reddito per riempire il piatto. E nell'attività extralegale anche i minori sono coinvolti, perché chiaramente il sistema scolastico non riesce a intercettarli. Sapete, i dati dell'abbandono scolastico sono in crescita spaventosa, sempre quello con andamento a macchia di leopardo, cioè in alcune zone, quindi a livello nazionale non ha senso vederlo, non dà il quadro generale, invece in alcune zone è molto alto e in altre zone invece compensa, però il problema è quelle zone, in quelle zone l'attività extralegale che coinvolge anche i minori e quindi c'è questo tendenza dell'aumento dei minori italiani, in questo caso che incappano nel circuito penale italiano. Tutto questo aumento anche di ragazzi dentro questi carceri produce un aumento anche di tensione, e di qualche giorno fa nel Ferrante Apporti di Torino, un istituto per minori, uno dei più antichi, tra l'altro molto vecchio e brutto, c'è stato uno scazzottamento tra guardie e ragazzi minori, e vabbè, qui parla di una guardia ferita, però ovviamente immaginiamo i feriti, i ragazzi feriti di cui non se ne parla. Allora, 15:50. Noi poche volte parliamo delle porte in carcere, non facciamo l'elenco, l'abbiamo fatto all'inizio per far venire fuori il problema delle morti in carcere quando non ne parlavano nessuno, adesso se ne parla. E non ha senso fare l'elenco dei morti in carcere, perché appunto la sensazione che produce questo dato, no? Conoscere i morti in carcere, quella leggera indignazione che mette a posto la coscienza ma non produce iniziative, elevamento di coscienza, aggregazione, lotte, eccetera. Quindi non ha senso, e poi sembra quasi un necrologio. Però in qualche caso come questo ne dobbiamo parlare, perché se le morti in carcere sono tutti si devono annoverare tra gli assassini che un sistema di detenzione disumano produce nei confronti delle persone, no? E non è difficile per chi ha conosciuto il carcere sapere che chiunque ha avuto dei momenti durante la detenzione in cui si è trovato vicino, per depressione, per difficoltà, perché momenti di tristezza o comunque di difficoltà di vedere una luce in prospettiva sono tanti, o comunque ci sono, ecco, ciascuno che è stato in carcere ha avuto un momento, come minimo uno o forse più di uno, in cui si è trovato sulla soglia, se scavalcare quel davanzale, in maniera ovviamente metaforica, non c'è davanzale da scavalcare perché ci sono le sbarre, però no, per andare dare l'addio alla propria vita. Ci sono i momenti, basterebbe raccontare la giornata detenuta momento per momento, che la trovereste tutti voi, anche se non avete conosciuto per fortuna il carcere. Diciamo però in qualche caso ne va parlato, perché se è vero che tutte le morti in carcere, anche i suicidi ovviamente, sono assassini di Stato, è altrettanto vero, perché quella depressione la produce il carcere, quindi ti induce, c'è proprio un reato, se vogliamo parlare in punta di diritto, in Italia come in tutti i paesi c'è un reato che dice induzione al suicidio. Quindi se una persona induce con un'altra al suicidio diventa passibile di arresto, è un reato anche abbastanza grave. Ecco, il carcere come minimo induce al suicidio, quindi è chiaro che c'è una induzione da questo punto di vista, ma spesso anche qualcosa di più, come in questo caso. Però perché questo caso è particolarmente spaventoso, che bisogna proprio come dire, un po' una radiografia del sistema carcere a Sassari, nel carcere di San Sebastiano, carcere famigerato, che tra l'altro dovrebbe essere chiuso, si dovrebbe chiudere, ma insomma tutte, perché ha visto sempre delle pestaggi spaventosi, cose eccetera. Insomma, un detenuto che aveva 66 anni, ed era malato di cancro al pancreas. Ora, non c'è bisogno di essere medici per sapere che cos'è un tumore al pancreas, un cancro al pancreas. È uno dei peggiori, lo sappiamo tutti, perché chiunque ha nel giro dei propri amici, conoscenti e qualcuno che è morto di tumore, si sa che i tumori peggiori sono quelli appunto dei tessuti molli come il pancreas. È difficile salvarsi se hai un cancro ben radicato al pancreas. E così questo detenuto, che tra l'altro era un cittadino belga, Jacques de Decker, era detenuto appunto, doveva scontare una pena per traffico di droga, 66 anni, ed aveva un cancro al pancreas. Aveva chiesto di poter, sapeva che sarebbe morto, non c'è appunto, non, lo sanno tutti che col cancro al pancreas si muore, e anche l'età avanzata, insomma, non c'era possibilità di intervento chirurgico, quindi sapeva che sarebbe morto, e chiesto di poter andare a morire a casa propria, morire da libero. Era una richiesta che sembrava quasi normale in altri periodi, insomma, perlomeno deve essere normale. Bene, ha fatto tutto quello che doveva fare, le carte, ovviamente il medico ha detto c'è un tumore al pancreas, non poteva dire di no, tutte le cartelle cliniche, c'è anche una legge che ti permette di uscire dal carcere se la malattia non è curabile in carcere, comunque non è compatibile con il regime penitenziario. Invece, tra l'altro, questa neoformazione, questo tumore si andava ingrandendo sempre di più, era passato da 2,3 a 3,8 centimetri, insomma, in poco tempo, quindi c'era questo aggravamento che faceva capire che entro pochi mesi sarebbe morto, e aveva chiesto di andarsene a casa sua gli ultimi mesi per passarli per passare appunto a casa. E niente, il problema invece è che in primo tempo gli è stato concesso dal magistrato di sorveglianza il differimento pena, come infatti dice la legge, no? Il differimento pena quando una malattia non è compatibile con la carcerazione. Poi questi atti, gli atti di questa magistrato di sorveglianza aveva proposto, il magistrato suo, cioè di questa detenuta, aveva proposto e aveva mandato il differimento della pena, quindi la scarcerazione, e mandato gli atti al tribunale di sorveglianza perché si pronunciasse, perché la scarcerazione la deve fare il tribunale di sorveglianza. Il collegio si è riunito, e alla fine insomma è stato non è stata accettata questa cosa. È stata fatta un'altra perizia, hanno chiesto un'altra perizia, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, alla fine è morto in carcere. Ed è una cosa a dir poco vergognosa. Qui c'è tutto lunghissimo, tutta la storia, perché è una storia che andrebbe raccontata per filo e per segno, per sapere, per vedere come c'è tutto lì dentro. C'è cinismo, vigliaccheria, paura di assumere responsabilità, perché mettere una firma per far uscire una persona, un magistrato che sia, deve chiaramente assumersi una responsabilità, ma sta lì per quello. Così come si assume una responsabilità per mandare una persona in carcere, altrettanto se la deve assumere per mandarla in libertà. E però poi questa cosa, pensa che poi l'opinione pubblica, i giornali dicono: ah, ma qui tutti escono tutti, e quindi mancanza di responsabilità, di conoscenza, di coraggio, di umanità, anche di conoscenza della legge, anche di, diciamo, di dire: io sto perlomeno con quello che credo sia la giustizia, non mi interessa del boato, del cancan, delle chiacchiere della gente. E invece quindi questa cosa non c'è, quindi c'è tutta questa vigliaccheria, questa paura, questa deumanizzazione di tutta questa struttura che presiede il sistema detentivo in quel di Sassari, che ha fatto morire una persona che chiedeva soltanto di andare a casa propria, nel proprio letto, a passare gli ultimi giorni da morte, perché di morte si trattava. Bene, sono le 15:59 minuti e 30 secondi, quindi mancano pochi secondi alla fine della trasmissione e noi la chiudiamo qui, non prima di aver fatto gli auguri a tutti e tutte voi di buona libertà. Speriamo che questa primavera, che insomma è iniziata alla grande, porti veramente ciò che di nuovo c'è, che la primavera in qualche modo rappresenta, ossia la libertà e una nuova vita senza sbarre né cancelli né mura e negli orari ossessivi del carcere. Ci sentiamo, l'appuntamento è a mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che se qualcuno di voi o qualcuna di voi vuole intraprendere una corrispondenza con un detenuto o una detenuta, cosa estremamente utile e interessante per voi e per chi sta dentro, possono avere appunto indirizzi di detenuti e detenute scrivendo alla mail di questa trasmissione, che è la conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, la conta @ondarossa.info. L'appuntamento a mercoledì prossimo. Nel frattempo ricordate, martedì mattina appuntamento alle 9 per andare sotto il CIE di Ponte Galeria, e ci vediamo quindi lì. Buona libertà a tutti e tutte.
Qui sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò.